discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, benvenuti e bentornati a Radio Yulm. Oggi è martedì e come sempre io sono Anastasia e in studio qui con me c'è Diadora.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori.
Allora, oggi è martedì 17 dicembre e ormai, come voi ascoltatori saprete, le elezioni stanno volgendo al termine e allo stesso modo un po' in realtà anche il nostro programma. Infatti oggi è una puntata molto speciale perché per questo semestre è l'ultima puntata di Storie di Tutti i Giorni.
Direi che è anche arrivato per noi il tempo di prenderci un attimino una pausa dopo tutte queste puntate, dopo questo semestre molto intenso. Possiamo, diciamo, avere un meritato riposo. Abbiamo ascoltato tantissimi lavoratori che sono venuti qui in studio a farci compagnia, abbiamo scoperto anche tantissime cose, quindi diciamo che questa, proprio per questa ragione, sarà una puntata un pochettino più speciale del solito.
Esatto, perché infatti appunto come ultima puntata assolutamente non potevamo che non ritornare con il nostro format. Infatti anche oggi siamo qui per potervi portare alla scoperta di un nuovo mestiere particolare. Infatti il mestiere di oggi è sempre ritratto in contesti in realtà molto oscuri, addirittura spesso anche illegali e loschi, però in realtà non è proprio il caso che abbiamo deciso di portarvi noi oggi.
Sì, diciamo che così, Anastasia, sembra che stai per descrivere il mestiere del ladro
me ne rendo conto.
O di un truffatore, ecco, non è proprio questo il caso, anche se in realtà quasi quasi si avvicina, infatti sempre di, non lo so, di...
Nel personaggi...
È un po' difficile raccontarli in realtà, perché è molto nuovo anche. Quello che andremo a raccontare oggi, infatti, è il mestiere dell'ethical hacker. Ok, allora, forse detto così può dirvi tutto, può dirvi niente. Non sappiamo un po' che impressione vi ha dato, ma comunque, un po' come tanti dei mestieri che vi abbiamo portato in studio, già dal nome dicono tutto. Infatti, in questo caso, l'ethical hacker, senza farvi troppi spoiler, in italiano è proprio detto l'hacker etico.
Esattamente, infatti le cose da scoprire sono comunque tante, sono anche molto particolari perché anche andremo ad analizzare quello che è un po' il limite tra quello che sembra legale e quello che magari potrebbe andare a compromettere la privacy. Però questo lo scopriremo fra pochissimo, perché prima ci ascoltiamo Ellie Duhe con Middle of the Night.
Eccoci tornati qui su Radio Yulm. Allora, come vi avevamo un pochettino anticipato in apertura, oggi parleremo del mestiere dell'ethical hacker. Ve l'avevamo già detto, questo mestiere già dal titolo parla un po' da sé, ma c'è molto da scoprire effettivamente. In effetti l'ethical hacker è un professionista informatico a tutti gli effetti, quindi è una persona esperta di sicurezza informatica e che quindi utilizza le sue competenze, che come vedremo sono tantissime, spaziano dall'informatica alla, anche a competenze riguardanti la privacy, la legge, anche a competenze di ingegneria effettivamente
ingegneria
informatica.
Ingegneria sociale soprattutto. Non mi sono presentato, tra l'altro.
Esatto, esatto, anticipiamo chi c'è qua.
La voce tecnica in tutti i sensi, che oggi potrà dare un po' di dinamismo nel caso alle situazioni, però appunto c'è l'ingegneria sociale che fanno gli hacker per estorcerti le informazioni.
Infatti sono tantissime le competenze che possono aiutare questi professionisti in questo lavoro, proprio perché il loro compito è quello di andare ad aiutare i sistemi di sicurezza informatica. Quello che fanno loro infatti è un po' parallelo a quello che potrebbe fare un hacker. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di un lavoro completamente legale, persone che vengono assunte dove le aziende sono a conoscenza di ciò che stanno facendo, ma in pratica quello che fa è prevedere, o meglio prevenire, un attacco hacker simulandolo. Infatti attraverso i cosiddetti penetration test lui entra all'interno di questi sistemi informatici di un'eventuale ditta o di un ente governativo o di quello che può essere. Stiamo comunque parlando di tutte agenzie che ingaggiano questi hacker, che sono molto importanti. Stiamo parlando di magari sistemi sanitari molto grossi, stiamo parlando di sistemi militari, comunque infrastrutture che hanno bisogno di una sicurezza informatica molto importante.
Certo, e infatti oltre ai penetration test, che sono forse il suo compito, uno dei compiti più importanti, si occupa anche di scannerizzare le porte di accesso ai sistemi, al fine appunto di identificare quelle che sono state aperte erroneamente. E inoltre l'ethical hacker si occupa anche di verificare la sicurezza dei dati sensibili e privati, come ad esempio i dati che sono legati ai pagamenti, ai login oppure anche alle nostre password. E inoltre, appunto, proprio per dividere la sottile linea tra l'ethical hacker e il semplice hacker, l'hacker etico si occupa proprio di simulare degli attacchi hacker, appunto come stava dicendo adesso Diadora, per svolgere attività di prevenzione di eventuali attacchi in futuro.
Infatti se si trovano poi delle falle nel sistema durante l'azione dell'ethical hacker, lui può andarle a sistemare, così da poter evitare un attacco futuro. Infatti oltre a una logica difensiva con la quale lui agisce, quindi semplicemente va a sistemare quelli che sono degli eventuali problemi nel sistema informatico, lui lavora anche
a trovare, sì.
Esatto, esatto, ma va anche, diciamo, a prevedere quelle che potrebbero essere delle mosse, quindi senza andare a simulare un attacco hacker, semplicemente andando anche a rafforzare il sistema informatico per, diciamo, prevedere quelli che potrebbero essere anche delle nuove tattiche, delle nuove strategie che l'hacker può mettere in
esatto.
atto.
Esatto, e appunto così come gli altri mestieri che vi abbiamo presentato qua necessitano di una certa strumentazione, anche in questo caso per poter svolgere il suo mestiere l'ethical hacker necessita di alcuni tool, come ad esempio Metasploit, che è uno framework per lo sviluppo e l'esecuzione di exploit, appunto, ma ad esempio anche Wireshark, che è un analizzatore di protocolli di rete che consente di esaminare appunto il traffico. Ma oltre a questi c'è anche Nessus, che è uno scanner di vulnerabilità, e infine c'è anche Barp Suit, che invece è uno strumento che viene utilizzato per testare proprio la sicurezza delle applicazioni web.
Sì, Metasploit è appunto un framework per quanto riguarda gli exploit. Voi sapete che cosa sono gli exploit?
Ma ce lo spiegherà Lorenzo.
I nostri ascoltatori.
Allora, sono le falle di sicurezza essenzialmente, che vengono chiamati exploit. Sono di solito divise in due categorie, il CVE e lo zero day o zero day, comunque quello che è. Sapete perché? No, è molto semplice in realtà. Lo zero day, si può anche intuire dal nome, è una falla di sicurezza che non è nota. Quindi ad esempio l'hacker o anche un ethical hacker viene sotto commissione a provare l'infrastruttura di rete, la sicurezza dell'infrastruttura di rete di un'azienda, di qualunque cosa, e trova magari una falla che nessun altro aveva mai trovato. Okay. Quella falla si chiama Zero Day. Ci sono veri e propri mercati che comprano gli exploit, ovviamente, perché se un hacker, ad esempio, scopre un nuovo exploit, mm-hmm. li dà a queste aziende in modo che questo exploit non lo trovi chi invece potrebbe essere malintenzionato. Quindi, ad esempio, io, hacker, ho trovato questa cosa qua, vendo questa falla di sicurezza a Microsoft, perché okay. loro è, e Microsoft ovviamente felice del fatto che non è stata sfruttata.
Immagino invece, il prezzo anche, no, le tariffe. Di queste cose,
però ti dirò di più, questa cosa se la chiedi a un ethical hacker, io l'ho chiesta a più ethical hacker, quasi tutte gli attacchi che fanno e che riescono anche a fare, appunto, sfruttano falle di sicurezza CVE, ovvero okay. quelle falle di sicurezza che sono già note e tendenzialmente con i nuovi aggiornamenti di sistema anche già risolte. Ma c'è un grande problema, ovvero il fatto che molte compagnie che hanno un'infrastruttura, nel momento in cui si ritrovano ad aggiornare i sistemi, hanno problemi di compatibilità, perché magari il programma che utilizzavano non funziona più con quel sistema, e quindi rimangono a sistemi vecchi. Sistemi vecchi esposti a falle di sicurezza anche già note, ma che quindi li rendono molto più facilmente vulnerabili.
Ciò che avevamo letto, infatti, era anche una delle cose in cui gli ethical hacker incappavano di più, era che c'era un grosso problema nell'anche, oltre, come hai detto tu, sistemare diversi dati con gli aggiornamenti,
sì.
ma anche proprio quando un'azienda passa dal fisico al digitale, mm-hmm. la quantità di dati magari in archivio che venivano anche persi in questo caso,
certo.
che erano veramente un pasto ghiotto per gli hacker normali, che si ritrovavano una quantità di dati che ovviamente col fisico non erano coperti, e quindi
certo.
Trasportati poi nel digitale erano scoperti, ecco.
Quasi sempre anche lì è una questione, cioè è brutto usare la parola, però di negligenza, stavo per dire incompetenza ma non è corretto, negligenza, perché non vengono rispettate tutte le procedure di sicurezza. Ci sono delle procedure di sicurezza, di crittografia, che ti permettono sì. di inserire i dati, però ovviamente sono costose, sono dispendiose anche a livello di risorse anche umane essenzialmente, e quindi c'è molta negligenza sulla sicurezza.
Infatti, come dicevamo prima, tra le principali agenzie che si rivolgono a questi servizi di ethical hacker, stiamo parlando di agenzie molto grosse, che certo. hanno grandi budget da investire in questa professione, che è non troppo diffusa ma soprattutto estremamente costosa, e servono delle competenze specifiche molto particolari.
Certo, infatti, quindi dopo aver un po' cercato di fare chiarezza su quello che fa effettivamente un hacker etico, andiamo a vedere come eventualmente diventare hacker.
Pensavo come hackerare.
Come hackerare,
un bel corso.
Per quello servirà forse un corso in futuro. Invece, appunto, come abbiamo detto anche in apertura, che la prima competenza sicuramente quella di possedere una laurea in informatica o appunto in ingegneria in informatica, ma anche un'altra cosa che sicuramente aiuta è l'aver frequentato ed essersi specializzati in corsi di cyber security. E in realtà sono tantissime le università che nei diversi appunto siti che abbiamo consultato vengono citate, sia in Italia come ad esempio la Statale di Milano, o anche all'estero come l'MIT, ovvero il Massachusetts Institute of Technology.
Che tra l'altro si dice anche che in quelle università lì del Massachusetts sia anche poi non nato, però abbia preso.
Sì, è un po' il cuore di quel fatto lì. Poi in realtà in Italia ci sono gli ITS adesso, che forse sono un po' più specializzati.
Assolutamente, ci sono tantissimi rami di diversi ITS che si possono andare a specializzare. Però c'è, cioè, diciamo, non è proprio una leggenda, però Wikipedia non la conferma con eventuali fonti, che appunto questo istituto di tecnologia negli Stati Uniti sia un po' il cuore pulsante dove tutto è partito.
Sì.
Perché infatti si dice che diversi studenti di questa università, annoiati e appassionati di computer, hanno cominciato, non con intento maligno ma semplicemente per divertirsi, mm-hmm. ad intrufolarsi nei diversi sistemi,
okay.
hanno cominciato a creare quella che era una community, e poi in realtà il fenomeno è degenerato, ed è per questo che ad oggi il termine hacker ha una connotazione negativa, anche se in realtà il termine hacker sottolinea delle persone semplicemente esperte in informatica.
Sì, sì, ma allora l'hacker è cioè proprio per definizione, poi c'è la distinzione tra hacker e cracker.
Cracker, esattamente.
L'hacker comunque no, vuole bucare un sistema con l'intento di spiare essenzialmente. Il cracker invece ad esempio ha l'intento anche maligno di rovinarti il sistema con ransomware, che quindi criptano tutti i tuoi dati sotto riscatto, puoi riaverli.
Sì.
Oppure non lo so, attacchi DOS, per dire, che sono quelli che mirano a saturare la memoria delle macchine per non farle più funzionare essenzialmente, e quindi crolla giù la linea quando non funziona più Instagram. No, è difficile fare un attacco DOS a Instagram, però comunque è quella
tutte,
roba.
Tutte queste informazioni, se volete impararle anche voi, lo potete fare nel nostro fantastico corso che ho offerto qui in Università di Sistemi Informativi.
Guarda, allora, questa è una battutina. Noi alle superiori chiamavamo la materia sistemi e reti sistemi e reati per questa cosa qua.
Beh, direi che ci calza a pennello.
Ed effettivamente, quindi, come abbiamo detto, le competenze più comuni a livello di studi che sono necessarie per un ethical hacker è sicuramente conoscere i principali linguaggi della programmazione, quindi sia dal più banale HTML anche a quelli un po' più di nicchia. Inoltre, appunto, qua c'è un suggerimento, che è un intervento del nostro regista.
No, se vai da un programmatore e gli dici che HTML è un linguaggio di programmazione, minimo minimo ti fulmina con lo sguardo. Non è un linguaggio di programmazione, è un linguaggio di... Vabbè, no, era giusto per puntualizzare, scusate, avete ragione, magari è stato...
Quindi, appunto, grazie per questa correzione, per dire che bisogna sapere tutto, in
sì,
sostanza.
Sì, sì, sì.
Inoltre è necessario anche che l'ethical hacker possieda nozioni legislative in materia di privacy e anche trattamento dati. E, inoltre diversi siti consigliano anche di conoscere e saper utilizzare, come abbiamo già citato poco fa, le tecniche di penetration testing, appunto.
Sì, tra l'altro queste diciamo che sono le competenze più generali, poi in realtà nei diversi corsi si imparano tutte quelle che sono le tecniche più specifiche, che magari non penso venire divulgate così tranquillamente in radio. Comunque, come abbiamo imparato nel corso delle nostre diverse puntate, chiedendo agli ospiti che cosa servisse per fare ogni mestiere che abbiamo intervistato, al di là delle scuole, al di là dei corsi che noi raccontavamo, che noi proponevamo, sì, e loro ci raccontavano anche,
abbiamo trovato anche un punto in comune.
Esatto, infatti tutti questi mestieri qua puntano tantissimo su quelle che sono le esperienze e sulle competenze trasversali, che poi alla fine sono ciò che permette di differenziare ogni persona, che magari tutti hanno svolto lo stesso percorso di studi e grazie alle competenze trasversali uno può contraddistinguersi anche. Effettivamente, infatti, se si pensa all'hacker, ciò che viene in mente magari è una persona con la felpa girata di spalle davanti a un computer nero,
Mr. Robot proprio, certo,
e dei calcoli verde fluo sullo schermo, ecco. Però in realtà diciamo che è tutto, ovviamente questo qui è molto stereotipato, ecco.
Assolutamente sì.
Però in realtà è un sistema molto 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 più complesso, anche assolutamente regolamentato, dove competenze come ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, una forte etica,
le doti sì di problem solving, anche come diceva adesso Diadora, il senso etico, anche la discrezione, sono competenze che sono estremamente richieste, sono essenziali per lo svolgimento di un lavoro come questo.
Tra l'altro un lavoro così delicato come il trattamento di dati anche sensibili, che quindi diciamo che hanno bisogno di una certa cura. Ma considerando questo lavoro così impegnativo, così richiesto e soprattutto così anche difficile da incasellare, perché se ci si pensa non c'è proprio un corso che si chiama Ethical Hacker e diventi hacker, ecco.
Ci sono diverse specializzazioni, certo.
È comunque molto difficile, però è tutto ricompensato,
certo,
tranquillamente dallo stipendio.
La domanda che forse voi ascoltatori vi siete posti è: ma quanto guadagna effettivamente un ethical hacker? Beh, ci abbiamo pensato io e Diadora a cercare a informarci in merito, e allora quello che emerge è che appunto Per avere un'idea più chiara bisogna dividere in base alla esperienza, quindi appunto un ethical hacker di livello, come viene definito, un entry level, quindi un livello base con quindi meno di 3 anni di esperienza, può guadagnare fino a 58.000 euro lordi all'anno. La quota invece si alza un po' nel caso di un ethical hacker di livello medio, e in quel caso la cifra aumenta a 76.000 euro lordi all'anno. Infine, il livello proprio al massimo in cima della piramide c'è il livello senior, in questo caso con oltre 10 anni di esperienza, e si arriva fino ai 100.000 euro lordi all'anno in questo caso.
Quindi insomma, stipendi ben sopra la media italiana. Infatti si è fatto un po' il calcolo e si è visto che di media mensilmente ci si aggira sui 4.000 euro netti mensili, che è un dignitoso stipendio, considerando che comunque questi sono tutti dei dati che prendono in considerazione un compenso in Italia. Negli Stati Uniti questi lavori qua sono molto molto più ben retribuiti, anche se in realtà non ci si può lamentare, si può dire.
Assolutamente no, le cifre che abbiamo detto sono naturalmente molto elevate, però ci sono naturalmente anche un po' di controversie in merito a questo mestiere, quindi andiamo a vedere quelle che sono in realtà le implicazioni, perché quello che fa un hacker, come ci ha ricordato anche prima Lorenzo, è completamente legale, anzi addirittura...
un ethical...
Sì, un ethical hacker, ecco, specifichiamo, è completamente legale ed è addirittura in accordo con i diversi governi e associazioni da cui appunto gli stessi hacker vengono ingaggiati, e sono semplicemente quindi dei professionisti che decidono di utilizzare queste loro competenze non a servizio della criminalità, quindi è importante operare questa netta distinzione, quindi appunto... La strategia dell'ethical hacker non è soltanto difensiva, ma come abbiamo detto anche poco fa, gioca anche d'anticipo. E infatti quello che l'ethical hacker fa è cercare di prevedere che cosa potrebbe fare un hacker e quindi strutturare il sistema di conseguenza.
Sì, tutto ciò però va molto legato anche a quello che è il tema della privacy, che è un tema molto delicato. Abbiamo detto, gioca nella legalità e tutto quanto, però bisogna anche fare una differenza. Infatti questi hacker etici vengono definiti appunto white hat, in confronto, cioè contro quelli che invece vengono definiti
i black hat.
Esattamente, per appunto attuare quella che è una distinzione tra chi viene ingaggiato e chi invece agisce nell'illegalità.
Sì, certo, e sono anche state istituite delle certificazioni che garantiscono appunto la bontà delle azioni dei white hat, che appunto come vengono definiti anche gli ethical hacker, e quindi la più diffusa tra queste certificazioni è la Certified Ethical Hacker, che è stata promossa dal EC Council, e attesta appunto questa certificazione attesta le abilità tecniche della persona e appunto il suo impegno sul lato etico. Per cui appunto noi, cari ascoltatori, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza appunto su quello che fa l'ethical hacker, su come sia diverso rispetto al cracker, come abbiamo detto, e anche non soltanto sullo stipendio, ma anche su tutte quelle che sono le implicazioni di questo tipo di mestiere. Quindi noi continuiamo, però nel frattempo ci fermiamo un attimo perché ascoltiamo Pitbull con We Are One.
When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night.
eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar.
Ed eccoci tornati dal 2014 con i mondiali in Brasile, siamo ritornati qua appunto nel 2024 e come abbiamo detto siamo in realtà anche alla fine del 2024 e come abbiamo detto in apertura oggi, oltre a presentarvi appunto il mestiere dell'ethical hacker e appunto ripetiamo, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza soprattutto sulle differenze tra legale e illegale, vogliamo anche tirare un po' le fila di quello che è stato finora storia di tutti i giorni. Quindi come voi ascoltatori sapete, noi abbiamo una nostra domanda di rito, ovvero come vedi il tuo mestiere fra 10 anni? Questa domanda noi l'abbiamo posta di volta in volta a tutti i nostri ospiti, quindi forse ve lo sarete chiesti anche voi, ma come sarà questo o quest'altro mestiere fra 10 anni?
Se siete stati attenti, infatti a fine puntata noi ponevamo sempre questa domanda e oggi come puntata speciale, come ultima, abbiamo deciso un po' di riassumere queste risposte per poter fare un recap di quello che è stato l'anno, o meglio questo primo semestre di Storie di Tutti i Giorni. Quindi facendo un passo indietro ritorniamo al nostro primo ospite, non so se ve la ricordate, ha fatto molto scalpore, è stata la nostra prima puntata, molto carina, ed era la nostra ospite di quella appunto ormai ottobre, Agnese Naticchi, moderatrice di contenuti. Le abbiamo posto la domanda e ora ascoltiamoci che cosa ci ha risposto.
Come vedi questo tipo di lavoro fra una prospettiva di diciamo 10 anni?
Allora, se parliamo proprio del moderatore su TikTok, fra 10 anni dico che la situazione sarà molto stabilizzata, perché okay, penso che TikTok sta raggiungendo il suo culmine, se non l'ha già raggiunto, e poi come tutte le cose inizierà piano piano a calare. Di conseguenza, appunto, io penso che fra 10 anni TikTok probabilmente esisterà ancora, perché si è molto affermata all'interno sì, della nostra cultura pop, ma in generale appunto della nostra vita di tutti i giorni. Quindi direi che esisterà ancora come lavoro, ma spero sarà un pochino aiutato. Secondo me è questo è l'ambito giusto in cui a fare ricerca di AI, piuttosto sì, che invece legato alla creatività, perché appunto le macchine devono dare una mano all'umano in questi contenuti, cioè sì, per sì, moderare sì, sì, di contenuti che possono essere pesanti.
Quindi questa era appunto la risposta di Agnese Naticchi, però appunto se siete stati attenti, come seconda ospite nella nostra seconda puntata di Storie di Tutti i Giorni abbiamo invece intervistato l'investigatrice privata Valentina Tarricone, e quindi appunto sentiamo qual è stata la risposta di Valentina alla domanda come vedi il tuo mestiere, ovvero il mestiere dell'investigatore privato, tra 10 anni. Valentina, dove vedi il tuo mestiere, il mestiere dell'investigatore privato in un lasso di tempo, diciamo, di una decina di anni? Come cambierà secondo te, se cambierà, e come lo vedi proprio?
Allora, io cosa ci penso? Ci penso veramente spesso, no? Perché sono sempre alla ricerca di fare cose nuove, Allora, io credo che è una professione che durerà ancora per tanto, okay, avrà un suo preciso, soprattutto per tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, no? Per il discorso dei dati, perché secondo me si darà, spero, sempre più importanza a questa figura, che ormai è una figura professionale, perché se tu non sei laureato, la laurea, sì, la prefettura non ti rilascia la licenza, okay, quindi già un punto in avanti. Se tu non hai un'esperienza non ti viene rilasciato, quindi mi auguro che vengano richieste sempre più, diciamo, competenze in questo lavoro, venga istituito finalmente un albo degli investigatori sì, privati come quello degli avvocati, che quindi ti dà la possibilità anche di tracciare, di verificare se chi ho a che fare effettivamente è un professionista, sì, perché non lo devi fare, vado a dire tutti i miei segreti a una persona e devo sapere se questo è un soggetto corretto. E lo vedo sicuramente di pari passo anche con le nuove tecnologie, come per esempio l'intelligenza artificiale. Ne parliamo tantissimo di questo. È ovvio che ci darà una mano a noi l'intelligenza artificiale nel fare le ricerche di determinate informazioni, di riconoscere dei volti. Adesso ci sono sistemi che, per esempio, riconoscono dei movimenti che, di potenziali persone rapinatori o persone che rubano. Ok, e quello diciamo un po' ti agevola. Verrà sostituita la figura investigatore, magari che stava lì a vedere questi rubano o non rubano, perché c'è questa attività. Sì, però c'è sempre una parte dove è necessaria ancora, come in tutti i lavori e professioni, la figura umana, cioè la capacità umana di capire che cosa sta succedendo prima di giudicare e di condannare una persona per un fatto che magari non può aver compiuto, che l'intelligenza artificiale ad esempio ha registrato come tale. Quindi io credo che questa professione continuerà, perché c'è sempre necessità dell'apporto umano.
Sì,
ok, sì. Andremo avanti con le tecnologie, però l'apporto umano di quello che succede, la valutazione oggettiva ci deve essere.
Comunque possiamo dire che coerentemente con quelli che sono, con quella che è stata la loquacità dei vari ospiti, la buonissima Tarricone effettivamente qua aveva l'audio più lungo tra tutti, aveva la risposta più lunga, non lo so, comunque era una cosa d'apprezzamento essenzialmente.
Sì, ci ha dato una risposta bella completa dove ha analizzato tutti gli aspetti. Come terza ospite però abbiamo avuto Esther Lipofago, che ci ha appunto parlato del lavoro del cosplayer, e quindi adesso ascoltiamoci che fine farà il lavoro del cosplayer fra 10 anni. Come ti vedi tu e come vedi il mondo del cosplay fra 10 anni?
Allora, secondo me sarà sempre più normalizzato questo hobby. Sarà il nuovo... Ad Halloween tutti avranno dei costumi cosplay perfetti.
Quindi restiamo, come hai detto poco fa, nella mentalità positiva.
Sì. Io sono abbastanza positiva. Perché appunto, essendoci da tanto tempo, ho visto che comunque è migliorata. Pur avendo appunto dei...
Naturalmente
dei lati negativi.
Sì.
Però sono sicura che crescerà sempre di più il livello, purtroppo in realtà si alzerà, e quindi magari sarà difficile per qualcuno iniziare piano piano, ci saranno delle aspettative un po' più alte.
Ok.
Però penso sarà un hobby molto più accettato.
Ok, quindi la speranza è che possa divenire ancora più normalizzato.
Sperando anche dal punto di vista lavorativo, magari ci saranno, che ne so, degli eventi che vorranno collaborare più spesso con i cosplayer.
Ok.
Case editrici che diranno che è uscito questo nuovo manga, facciamo la collaborazione con questa cosplayer che ci ha fatto cosplay.
Ok.
Questo è come mi immagino il futuro del cosplay.
E questo diciamo era un po' il futuro del cosplay. Successivamente poi ci siamo spostati completamente su un altro tema, il tema del ghostwriter e del copywriter, con Fabiana Favalli. Quindi adesso ascoltiamo la sua risposta. Come vedi il tuo lavoro fra 10 anni? Come te lo immagini? Come, che passi avanti avrà fatto, anche che passi indietro?
Ma allora, secondo me ci sarà sempre più integrazione appunto degli strumenti di intelligenza artificiale.
Certo.
E io non la vedo come una, cioè io la vedo come un'opportunità, non la vedo come una sfida, diciamo, in negativo, cioè una gatta da pelare. Quindi io sono abbastanza tranquilla su questo. Continuerò a formarmi per imparare a utilizzare al meglio questi strumenti e per proporre nuovi contenuti ai clienti. Il copywriter, Come il ghostwriter, esistono da secoli, e secondo me non moriranno nei prossimi 10-20 anni. Secondo me continueranno a sopravvivere, anzi riusciranno a dare quel quid in più rispetto, diciamo, al robot, passatemi il termine.
Beh, comunque l'intelligenza artificiale è stata citata un po' da
sì,
tutti.
Sì, certo, però allo stesso tempo è stata molto, molto citata anche la figura umana. Anche anche l'investigatrice privata Valentina Tarricone ha sottolineato come appunto l'impronta dell'uomo sarà ancora importante in futuro per svolgere il suo mestiere. E invece per la nostra quinta puntata abbiamo avuto come ospite l'esploratrice Chiara Montanari, che è stata la prima donna a condurre una spedizione internazionale in Antartide. Quindi le abbiamo chiesto come vede anche lei il mestiere dell'esploratrice fra 10 anni.
Come vedi il tuo lavoro e in generale il lavoro dell'esploratrice fra 10 anni?
Non lo so, per definizione.
Sì.
Se sono esploratrice non ho idea di come sarà tra 10 anni. E questo è sempre stato il mio problema, devo dire la verità. Anche quando andavo ai colloqui di lavoro mi dicevano: come ti vedi tra 10 anni, tra 5? Non ho idea, proprio perché per definizione amo esplorare, per cui
sì.
non ve lo so dire. Secondo me non cambierà il mestiere dell'esploratrice, nel senso sarà ancora la capacità di esplorare, la curiosità sarà ancora sostenuto da cose da esplorare. Non credo che noi arriveremo al punto in cui non ci sarà più niente da esplorare, saremo morti a quel punto.
E questa è stata appunto anche la risposta di Chiara Montanari. E quindi in merito al mestiere di cui abbiamo parlato oggi, l'ethical hacker, come sarà questo mestiere fra 10 anni? Quali potrebbero essere le implicazioni in un futuro?
Solo crescita, se vuoi la mia.
Cioè,
comunque
sì.
La questione della sicurezza delle infrastrutture è sempre più presente. Non ci stiamo allontanando dalla digitalizzazione, anzi, ci stiamo sempre più addentrando. Adesso, appunto, abbiamo citato anche prima, ovviamente, ma l'intelligenza sì. artificiale non è eterea, è sostenuta da infrastrutture, e anche queste infrastrutture avranno bisogno, ovviamente, di figure che ne sappiano provare la sicurezza, mm-hmm. per forza di cose. Anche perché un modello di intelligenza artificiale è un qualcosa delle quali sì. le aziende sono molto gelose. Quindi, nel senso, se uno riuscisse a prendere tutti i pesi, questa è una cosa un po' tecnica, ma clonare il modello di GPT, per esempio, senza aver fatto tutto il training, se lo prende, è un grande danno per OpenAI, per esempio, no? Esempio appunto di... Però quindi secondo me il mestiere dell'hacker sarà sempre dell'ethical hacker, ma comunque l'attività dell'hacking sarà sempre presente e sarà comunque sempre in crescita.
E potrà essere automatizzata magari?
Oddio, la vedo difficile quello, sai, ma perché l'hacker per definizione è quella persona che riesce a ragionare su quello che vede per ragionare fuori dagli schemi. Quindi la vedo difficile. O in infrastrutture blande forse sì, quelle un po' più standardizzate, che tipo però a quel punto è quel livello di negligenza di scrivere 1, 2, 3 come password.
Sì, forse sarebbe un ulteriore sistema che una persona umana potrebbe andare a corrompere.
ChatGPT te lo può dire che puoi provare a tentoni a scrivere 1, 2, 3 come password e magari un ciula lo trovi che l'ha usata effettivamente come password, molto alla milanese, dai, perdonatemela.
Quindi la nostra proposta di risposta appunto alla domanda come sarà il mestiere dell'ethical hacker in una prospettiva di 10 anni è sicuramente in crescita, in positivo. Però che cosa ne pensate anche voi? Che cosa ne pensate, se siete d'accordo con la nostra opinione oppure se secondo voi avrà un futuro diverso?
Sarà sempre più difficile però. Questo sì, cioè perché sì, ovviamente continuiamo ad aumentare i livelli di complessità dei protocolli di sicurezza e sarà sempre più difficile farlo, però non morirà mai, proprio perché continueremo ad avere infrastrutture sempre più complesse.
Certo, infatti, quindi voi cari ascoltatori, se siete d'accordo con noi o meno, vi ricordiamo che ci potete scrivere al numero 331 14 38 923. Noi stiamo per volgere al termine anche di questa puntata, però prima di salutarci ascoltiamo i Muse con Algorithm. su queste note un po' appunto come possiamo dire che sono molto in tema con il mestiere che vi abbiamo proposto oggi, e noi volgiamo al termine di quella che per questo primo semestre è l'ultima puntata di Storie di Tutti i Giorni.
Ci prendiamo una bella pausa, vi prendete una bella pausa, studiamo, festeggiamo, mangiamo tanto durante le vacanze di Natale, pronti per una nuova stagione.
Noi vi ricordiamo che però appunto l'appuntamento è per il prossimo anno, e voi potete continuare ad ascoltarci e riascoltare anche le puntate, adesso ve le abbiamo elencate per bene pochi minuti fa, quindi le potete ritrovare al nostro sito, vi basterà cercare sul motore di ricerca radioyulm.it e appunto vi esce il nostro palinsesto.
Tra l'altro per la nuova stagione ci saranno delle novità, e sono qui per dare il triste annuncio: Anastasia infatti non tornerà in questi microfoni almeno per i prossimi mesi.
Esattamente, perché tra le bellissime opportunità che questa università ci offre c'è anche la possibilità di andare in Erasmus, quindi appunto lascerò il testimone ai miei fidi compagni Lorenzo e Diadora, e continuerò ad ascoltare dalla Svezia, e voi cari ascoltatori continuate a ascoltare da qualsiasi parte del mondo in cui siate. Quindi per adesso noi ci salutiamo, ringraziamo in primis Diadora, ma ringraziamo anche Lorenzo in regia.
Ciao, figuratevi.
Assolutamente, noi vi ricordiamo di seguirci in tutti i nostri social, Instagram, TikTok, sul sito, e scriverci anche al nostro numero di telefono che vi abbiamo detto prima. Noi vi mandiamo un grandissimo buon Natale e tanti saluti,
e ci rivediamo al prossimo anno. Ciao ciao, ciao.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine.